l'appuntamento con l'artista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera agli ascoltatori, riprendiamo dopo due settimane di pausa, ma diciamo la scaletta purtroppo in questo periodo devo sempre continuare a cambiarla, perché cambiano i colori, cambia il discorso di questo Covid che ci sta massacrando dal punto di vista proprio anche della cultura dell'arte, e perciò devo cercare di recuperare persone di Trento. Non posso andare a pescare artisti nell'ambito provinciale. Questa sera ha accettato da venire in radio Fabrizio Marizza, un ceramista e ex insegnante che fra l'altro io conosco
in pensione.
Sono anch'io in pensione, ho fatto anch'io l'insegnante, però io Fabrizio lo conosco perché era un po' amico di famiglia di mia mamma e abitavamo nello stesso rione,
sì,
e poi abbiamo fatto anche la scuola d'arte diciamo anch'io mi sono fatto i 3 anni di Brigata Acqui, dopo io ho fatto quarta e quinta perché erano gli anni che avevamo fatto gli scioperi per ottenere la maturità artistica, invece tu hai fatto i 3 anni e dopo uno doveva fare il magistero, doveva fare l'accademia, doveva fare altre scelte, però diciamo abbiamo delle cose in comune, diciamo non è una persona che diciamo non conosco. Io sono contento perché Fabrizio, diciamo, ho avuto degli scultori, ho avuto un ceramista di Rovereto, Lorenzini, però Fabrizio è un ceramista diverso, io direi, perché lui utilizza tantissimo la maschera.
Certo.
Giusto?
Dall'inizio. Dai lontani inizi, quando ho cominciato a lavorare con la ceramica a Mezzocorona, insegnavo allora nella scuola media di Mezzocorona, il direttore aveva a disposizione un forno che nessuno voleva usare e mi ha detto si dia da fare. E allora ho dovuto proprio cominciare dall'inizio in questo settore, con andando incontro a grossi disastri, perché non è una tecnica che si apprende molto facilmente. Comunque grazie a degli aiuti di altre persone che e sono molto rare, che si sono esposte spiegandomi cosa fare, come procedere per imparare a fare la ceramica, sono riuscito a farmi valere in questo settore e adesso faccio soprattutto ceramiche, mentre agli inizi ero come pittore, io sarei come preparazione scolastica affreschista, no? Mi sono accorto che in zona, in regione, c'erano troppi pittori, allora dico cambio, faccio qualcosa di diverso, un po' più difficile, dove gli altri non possono raggiungermi. Se non altro, non perché non sono capace di farlo, di fare anche loro la ceramica se lo volessero, ma è perché ci vuole un'attrezzatura che di solito è piuttosto costosa. Per esempio anch'io all'inizio mi appoggiavo su altri ceramisti che mi cuocevano, andavo fino a Ospedaletto, in Valsugana, dove c'era un'industria di ceramiche, statuine bellissime, e abbiamo perso in regione questa possibilità, questo tipo di industrie di piccoli oggetti in ceramica, no? Con delle forme, sai, pastorelle e così via, e andavo a cuocere fino a Ospedaletto i miei lavori. Naturalmente non ti dirò che disastro, perché sai che all'inizio un lavoro in ceramica è cretta, asciutta, no? Asciugata, e è fragilissima, quindi si può anche riparare, ti dirò, con la barbottina, con molta pazienza, ma poi è facile che magari la rottura salti fuori nelle successive fasi di cottura. Quindi i miei inizi sono molto lontani nel tempo, pensa direi nel 66-67, quando ho finito l'Accademia a Firenze, Sono stato fortunato, ho trovato subito posto, è una fortuna enorme, e ho cominciato a insegnare alle medie, dicevo mezzo corona, e lì ho cominciato a fare anche, a posto delle pitture, ho cominciato a fare ceramiche, perché e soprattutto ceramiche, pendagli, sai, in ceramica fatti a mano, e devo dire che erano molto ambiti dalle colleghe che sotto le festività natalizie venivano, facevano provviste di ciondole in ceramica che li vendevo per poco. Allora vendevo per 10.000 euro, 10.000 lire, le lire di una volta, no? E quindi proprio per non per farmi conoscere, per farle contente, perché avevano questi ciondolini a forma di maschera. Io sono rimasto attaccato a questo tema della maschera, no? E mi sono detto, ma scusa, la maschera è un tema che la troviamo in qualunque civiltà, no, del mondo, perché non possiamo farle ancora anche nel 2000, insomma, la maschera? A me mi affascina. Comunque non sono le maschere carnevalesche, parliamoci, non quelle veneziane, sai, in cartapesta. Sono maschere innanzitutto in ceramica, e dopo ti dirò come si arriva a fare la ceramica. Sono maschere che hanno delle espressioni a volte orripilanti, devo dire. Certi miei clienti mi hanno detto: io una maschera così non me la terrei mai in casa. Perché, e per me è stato un complimento questo, perché vuol dire che la maschera emanava una faceva impressione, no? E io voglio che le mie maschere colpiscano, colpiscano il visitatore e chi le vuole acquistare. Ecco, e quindi io rimango sempre attaccato come tema alla maschera, ne faccio ancora, e sempre diverse, intendiamoci, sempre diverse, anzi non c'è una maschera uguale all'altra, di diverse dimensioni, con diverse tecniche di colore e anche con diverse espressività. Il tema della maschera certe volte trasmetto il dolore, certe volte trasmetto altre sensazioni. Quello che a me interessa è far pensare le persone. Un'opera deve colpire e interrogare l'acquirente.
Ma io direi, per esempio, tu mi hai detto delle cose, io come sempre comincio a frullare, a pensare nella mia testa, e tu mi hai detto gli anni in cui hai iniziato a fare ceramica, e io non sono proprio uno storico dell'arte, però mi piace essere informato un po' sull'arte trentina. In quegli anni là non c'erano sicuramente tantissime persone che lavoravano con le ceramiche, anche perché comunque bisogna pensare che la ceramica non è, diciamo, un materiale in uso nel mondo alpino. Chiaro, principalmente il legno, come per esempio il discorso del marmo, cioè al limite la pietra, certo, ma non il marmo. Perciò la ceramica proprio è un materiale che si trova in certe zone, si trova anche nel Trentino, certe zone, certe terre creta, diciamo, naturale, si può anche trovare, però non è nel DNA, diciamo, sì, del Trentino.
Tieni presente che siamo vicini a Bassano e a Vicenza.
Lo so, però io, per esempio, se non sbaglio, l'utilizzo della ceramica è scoppiato, diciamo, si è evoluto, ci sono state artiste, fra l'altro, molte artiste donne che l'hanno cominciata a fare con gli anni 90 e con gli anni 2000. Maschietti, per esempio, come già le femmine, diciamo, sono molto pochi, e anche adesso non sono molti i ceramisti maschi, sono più al femminile, che io sono convinto che non è per fare un discorso di genere, ma la sensibilità di utilizzare la creta è diversa.
Sì.
Perché ma anche nell'utilizzo dei colori, sì, di come mettere i colori, di come fare le cotture, perché fra l'altro bisogna pensare che la ceramica, io ho fatto qualche cosa, non ho fatto molto, però anche se uno ha esperienza, c'è sempre un qualcosa che può cambiare, cioè sempre,
assolutamente.
Perché può cambiare che una cosa si asciuga un po' male invece che asciugata perfetta, può essere la creta che non è ben amalgamata, perciò c'è sempre un qualche cosa di imprevisto, è una cosa che so che può succedere.
A proposito del femminile, e ti riferisci probabilmente non alla modellazione della ceramica, alla decorazione su ceramica. C'era l'Elettra Baldo, che è stata una capostipite per queste decorazioni a terzo fuoco, ma anche quella è ceramica, ma quella è decorazione. Io faccio modellazione, io parto proprio dall'argilla, no? Dall'argilla per arrivare al pezzo vetrificato, smaltato e vetrificato. Hai ragione tu quando dici. Comunque adesso cominciano a esserci dei bravi ceramisti, sai, in regione, purtroppo ci sono dei concorrenti,
ce ne sono.
No, si fanno avanti.
Ce ne sono adesso.
Ecco, e fanno la tecnica RACU, sai, quella che con quei forni all'aperto naturalmente e col gas, con la fiamma, e diventa quasi un gioco il RACU, intendiamoci. L'ho insegnato anch'io ai miei alunni quando insegnavo. Ho fatto anche un po' di racco, ho mostrato loro. Comunque io parto sempre dall'argilla, che vado a procurarmela a Bassano, come anche l'acquisto dei forni e i colori, gli smalti soprattutto, che ecco. Diciamo questo, che adesso nei tempi moderni, nel 2000, è facile trovare una maggior ricchezza di colori, di smalti, mentre una volta i colori erano di due o tre tipi e basta, era un verde, un terra di Siena bruciata e così, perché gli smalti, che erano fatti addirittura dagli artigiani, si producevano, perché per esempio il verde si ottiene con l'ossidazione del rame, no? Certo, quindi è facilissimo produrre, avendo un po' di rame e lasciandolo all'acqua si forma subito l'ossido, e grattando questo ossido si può dipingere sopra l'oggetto in terracotta. Adesso però credo che sia importante, Claudio, indicare subito un pochino la tecnica della ceramica, perché se no uno dice la prezza, che bello, no? E lo scambiano per una scultura colorata, ma non è così. In realtà bisogna partire dall'argilla, modellarla, e bisogna modellarla con certo criterio, perché se no l'argilla si ricorda certi errori, certe manovre sbagliate e dopo si spezza. Poi bisogna farla asciugare lentamente, perché se la fai asciugare troppo rapidamente la parte più fragile si rompe, in definitiva. Poi bisogna, quando è asciutta, cuocerla una prima volta in forni speciali, non nel forno di casa, non vorrei che qualcuno si mettesse a cuocere con l'argilla un po' in casa. Ci vuole un forno che raggiunge i 900 gradi gradatamente, poi bisogna che questa cottura cali sempre gradatamente. A quel punto il pezzo si chiama biscotto, no? E il biscotto va decorato con questi ossidi che si comprano. Io non li faccio, li compro, no? Cioè, dopo li sperimento. Io sono un grande sperimentatore, devo dire che quasi ogni mia maschera è un pezzo unico, perché sperimento qualcosa sempre di nuovo, non faccio mai niente di uguale. La bellezza della mia attività è proprio fare sempre, tutti i giorni, qualcosa di diverso. A me piace la varietà. Allora siamo arrivati al pezzo smaltato con questi ossidi, coperto con una polvere bianca chiamata cristallina, chiamiamola che vetro, è un vetro in polvere. Si mette nel forno con certe dovute attenzioni, perché se no si attacca, no? Perché si scioglie, la vetrina si scioglie e fa tutt'uno con il forno. Quindi bisogna mettere dei sostegni particolari, dei triangolini, qualche cosa. Si cuoce nuovamente e qui la temperatura va secondo il tipo di smalto. Bisogna stare attenti, perché per esempio per 10 gradi o 20 gradi in più nel forno ti dà un risultato di colore del tutto diverso, capisci? Quindi bisogna controllare molto bene il forno, con dei pirometri, con degli aggeggi speciali, e a quel punto dovrebbe uscire, dico dovrebbe perché come tu sai potrebbe rompersi, e ecco. Quindi io, guarda, anche ora dopo quasi 50 anni che faccio ceramica ho il 10% di pezzi rotti. Per fortuna che non li butto via, ho sempre qualche persona che mi viene a trovare, gli indico il pezzo rotto e mi dice: ma dai, no, cosa fai? Butto via, perché bisogna buttare, no, dammelo. Quindi in realtà ho sempre qualcuno che mi prende anche i pezzi così. Poi a questo punto è ancora, se uno vuole una colorazione ancora più ricca, si fa una terza cottura. Quindi immaginati, tre cotture e quante volte bisogna prendere l'oggetto in mano per ottenere una ceramica. Ecco, è molto importante che di fronte alla ceramica una persona si renda conto di tutti questi passaggi, insomma.
No, direi che la ceramica, come dici tu, è una tecnica che diciamo ci vuole tanta pazienza, non bisogna avere fretta. E poi io volevo chiederti una curiosità, per esempio, io so che tanti ceramisti hanno un libretto magico dove si scrivono le cose, ce l'hai anche tu?
Sì, certo, tutte le cotture io le segno, temperatura, durata della cottura, ma credo bene, per forza bisogna tenere segnato tutto. Invece ridevo quando te dicevi che ci vuole pazienza. Se c'è una persona che non ha pazienza, sono io sono un tipo invece che esplode, che piace creare, la mia è una creatività esplosiva, diciamo, capisci? Non di quella creatività melensa, lenta, capisci? Perché io modello, chi fa la decorazione tipo la Baldo, l'Elettra Baldo, e lì ci vuole una punta pazienza, la ricerca, ci vuole un altro tipo di carattere per fare questo tipo di decorazione a terzo fuoco. Io invece proprio improvviso sempre. Ogni volta che entro nel laboratorio so cosa entro, non so come esco come oggetti, ecco, a un certo punto.
Vabbè, perché quello è normale, diciamo, dal punto di vista artistico, vedo anch'io, cioè io ho in mente, vedo, so, io lavoro, sai che lavoro sul legno, vedo dei legni che mi piacciono, comincio a fare, però può darsi che dopo l'idea cambi, perché certo. È fatto così, no? Di solito quando l'artista si fa prendere, di solito cerca sempre di cambiare, di modificare, cerca sempre di sperimentare qualcosa di nuovo, perché è quella sensazione che diciamo ti dà soddisfazione comunque, perché anche il continuare a sperimentare, a cambiare e lo stesso riuscire a fare un qualche cosa è una soddisfazione che, diciamo, maggiore per l'artista. Probabilmente le persone fuori non lo capiscono, ma un artista che è lì che lavora, parlo anche di un pittore, di uno scultore che lavora sul legno, cioè, di solito quando scatta un po' la creatività, perché uno ce l'ha dentro, però quando sei diciamo sul lavoro, sull'atto creativo, capita spesso che uno poi va e vuole provare a fare, però poi può anche sbagliare, certo. Perché diciamo l'arte non è detto che deve essere tutta perfetta, roba, certo. Anzi, capita spesso che diciamo anche dal punto di vista artistico un errore ti fa capire una soluzione che dopo viene sfruttata e la utilizzi nella tecnica che
è
fai.
È una sorpresa anche per te, no?
Esatto, ma anche credo che sia un ambito della ceramica, è così, certo. Probabilmente, che ne so, provi a mischiare il colore in modo diverso, o proviamo a mettere, ne so, 30 gradi in meno, 5 gradi, 50 gradi invece che 700.
L'emozione. Cambia. E dopo aver infornato i pezzi, e magari inforni una decina di pezzi, no? L'emozione la notte, ci pensi a questa cottura e non vedi l'ora di aprirlo, no? Questo forno, per avere o la sorpresa eccezionale, perché il forno ti può dare delle sorprese meravigliose, no? O dei disastri, no? A un certo punto, quando perché se cade un pezzo in alto, cade anche nel secondo ripiano, nel terzo, e butti via tutto, ecco, ma questo butti via e non posso neanche regalarlo in giro, ecco. E poi un'altra cosa importante. Per la maschera, io non disegno mai la maschera. Io alla base della mia preparazione scolastica ho molto disegno. Ho avuto il Gino Novello che c'era allora, era bravo, molto modesto, ma molto bravo, professionale, e ci faceva disegnare molto, no? Quindi io ho il disegno è alla base, però al momento di lavorare l'arcretta non seguo un disegno. Il disegno ce l'ho in testa, non ce l'ho neanche in testa, viene fuori man mano che procedo. Questo ci sarà capitato anche a te, di mettere un pezzo, ti suggerisce di mettere un secondo, un terzo e così via. Quindi anche nella mia maschera, le mie maschere, io non so cosa, anche perché poi dopo la forma bisogna abbinare un colore giusto. E non è facile, come avrai hai capito perfettamente, scegliere un colore o un altro su un pezzo di ceramica è un colpo di fortuna. Ho un pezzo che mi è riuscito solo una volta, solo rosso, ti dirò, con un rosso stupendo, come il segno della vostra radio, no? Un rosso bello vivace, ma mi è capitato una volta solo in 50 anni, per dirti. Questo pezzo lo tengo caro, lo mostro molto perché merita di essere visto, però è un pezzo raro, insomma, i colori sono... una roulette russa, insomma, no? Roulette russa, ci vuole fortuna per ottenere certi colori.
Ma io devi pensare che mi sono da pittore materico che sono uscito dalla scuola d'arte perché avevo Giancarlo Vitturini che
pittore comunque pittore.
Sì, che avevo fatto pittorica che mi aveva un po' indirizzato all'informale, diciamo, non alla figurazione, e in particolare il materico e il riferimento a Burri. Però io, diciamo, mi sono portato alla scultura perché nell'86 avevo preso una borsa di studio comunale e bisognava frequentare un corso, fare qualche cosa per ottenere questi soldi. E mi ricordo che tramite il mio collega Lampariello, ceramista, tra l'altro, che insegnava alle medie, mi ha portato e mi sono fatto 3 giorni a Faenza da Galassi, che però lavorava principalmente sulla tecnica racco o misto racco e secondo terzo fuoco. E io mi ricordo che si era costruito 4 forni a gas in un casolare fuori di Faenza, un casolare agricolo, in un ex tettoia agricola, si era fatto 4 forni, ma erano grandissimi, erano mi pare 1,20 m di larghezza e 2 m di altezza, una cosa mostruosa. E comunque lì, per esempio, ho scoperto, perché io non avevo questa sensibilità, non sapevo, ho scoperto un po' la scultura, però tramite la ceramica, è una cosa strana, e da lì, dopo chiaro, mi sono fatto il mio percorso, però se non avessi avuto quel stimolo, probabilmente neanche io non sarei passata all'utilizzo, diciamo, del legno che era la scultura, ma sarei rimasto sul materico. Facciamo la pausa e poi facciamo ancora la nostra intervista.
I am a poet in New York City. You can see a face in my shoes. I'm young and I'm alive. I've got nothing to lose. Dream a book, a lie, a kiss. So much to resist. And then I find you. I am fire. it up with a smile, said, sing it again. Dream a book, a light kiss, so much to resist, and then I find you. I am fire, you are water, nothing we can do. I walk into the room and light your fuse. Love is revolution. War and famine too. Feel the hunger in your heart. Let somebody love you. Let somebody love you. Dive under the record of boy or a gun in your head. Could it be something I did or something you said? Dive under record, a boy or a girl in your head. When the two sevens come together, I'm gonna love you forever and ever. I'm fire, you are water, nothing we can do.
Allora, riprendiamo la nostra chiacchierata con Fabrizio, che diciamo l'argomento, diciamo, ceramica è un argomento molto interessante da approfondire. Io, per esempio, tu dicevi che diciamo la ceramica è, diciamo, una tecnica un po' particolare, e quando ho iniziato a farla sicuramente non c'erano tantissime persone. Poi la tua attività così espositiva si è rivolta al Trentino, fuori dal Trentino?
Sì, inizialmente in Trentino era più facile trovare qualche posto dove esporre. Naturalmente nei centri qua vicino a Trento, sono stato a Bolzano, esposto a Bolzano, a Riva del Garda, a Rovereto, ecco. Poi però quando avevo dei pezzi un pochino più interessanti, guardavo anche di esporre all'estero, e ho avuto occasione di esporre in Francia, nel senso che c'era un grosso commerciante che ospitava gli artisti nella sua isola, a Bendor si chiama, sulla Costa Azzurra, e ospitava gratuitamente gli artisti, si faceva la domanda, si presentava le foto e lui sceglieva questi artisti che potevano esporre. Ecco, e lì ho fatto la prima esperienza di esposizione all'estero, no, la prima, per la verità, l'ho fatta a Vienna, ma qui sulla Costa Azzurra è quella che ricordo con più simpatia, perché alla fine non vendevo niente durante tutto il periodo, quasi un mese. Venivano tante persone a visitare la sala, ma erano attratti troppo evidentemente dal mare e dal sole e così via, quindi guardavano ma poi se ne andavano. Ma alla fine si è presentato anche un piccoletto tipo mafioso, che mi ha attratto subito l'attenzione, perché aveva una collana d'oro grossa come un dito, no?
Bella massiccia.
bella massiccia, e ha guardato, ho visto che guardava con interesse, e poi mi ha detto, si è informato un po' sulla mia attività e mi ha acquistato tutti i pezzi. Era un gallerista, l'atelier original, nel palazzo di congressi a piano terra, c'è questo grande, questa grande galleria dove espongono tanti artisti, no? tanti tipi di artisti diversi, perché è talmente grande che ospita contemporaneamente 3-4 personali, e mi ha acquistato tutti i pezzi, non ti dico, mi sembrava, anzi, anche perché la cifra era notevole, e ho portato i pezzi e li ha esposti e lì ho conosciuto, sai come le cose vanno in questi settori, ho conosciuto altre persone che mi hanno ancora invitato a fare altre mostre, sempre alla Camera di Commercio Italiana. Ecco, per esempio, una delle strade che io consiglierei a dei giovani artisti, no, che vogliono provare l'esperienza di esporre all'estero, è quello di domandare alla Camera di Commercio di può essere di Parigi, di Madrid, può essere di Vienna, come ho fatto io, o di altre capitali, Londra per esempio, no?
Ma so che questa cosa, tu hai fatto bene a dirla, era un percorso che una volta andava. Adesso vedo che non c'è, per conto mio bisognerebbe informarsi se per me c'è qualche inghippo strano che non...
Adesso perché c'è la pandemia che...
No, a parte, ma a parte quello, io so che adesso invece più che le camere di commercio, io conosco degli artisti che lo fanno, cercano di farlo tramite le ambasciate o i consolati e tramite la società Dante Alighieri.
Perciò è attiva in questo.
Io conosco diversi artisti, diciamo non trentini, e so che sono riusciti a fare delle mostre tramite questo percorso. Dopo, chiaro che ci vuole anche qualche conoscenza, perché il mondo artistico, un aiuto, un qualcosa ci vuole sempre, perché fare da soli si può anche fare, però ci vuole sempre un qualcuno che prenda a cuore un po' quello che fai, che venga a piacere quello che fai, allora ti può dare un aiuto, perché se no, diciamo, se non c'è una terza persona diciamo che ti fa l'organizzazione, tu pensi solo a fare arte, però sono mai pochissime le persone che riescono a farlo, anche perché, anche pensando per esempio qua nell'arte contemporanea adesso, io so che ci sono degli artisti che hanno addirittura degli staff dietro, ci sono dei coinvolgimenti,
beati loro,
cioè non è l'artista, diciamo, cioè l'organizzazione diciamo in questi anni è diventata come fosse, capisci, l'aspetto commerciale è molto,
poi c'è l'antagonismo, no? Poi molto chiaro, forte nel campo, perché ognuno vuole primeggiare, no? In questo campo qua. Non sono un tipo capace di vendere i miei lavori, devo dire. Non ho, sono più un artista da laboratorio, in grado di lavorare anche sodo. Perché, ecco, per esempio, prima dicevi che le donne primeggiavano nella ceramica anni fa, no? Una cinquantina di anni fa, ma nella decorazione, però nella modellazione richiede anche della forza fisica, sai, capisci? E infatti nelle mie, non ho nulla di femminile le mie maschere, tanto vero che te l'ho detto, sono orripilanti, a volte un po' forti, no? Devo dire. E quindi richiede anche forza, ecco. Poi c'era il problema dei luoghi di esposizione, questo per noi artisti è un grosso problema, perché non possiamo permetterci di pagare certe cifre, no? A un certo punto. E i posti di esposizione anche qua in Trentino si sono ridotti moltissimo. Una volta c'era in Piazza del Duomo, c'era il Palazzo Pretorio, no? Era ottimo, c'era una sala enorme, certo, con tanti turisti che passavano, no? E entravano, guardavano, non compravano magari, ma era lo stesso. Certe volte a noi abbiamo questa necessità di far conoscere i nostri lavori, neanche tanto vendere, intendiamoci, è importante anche quello, no? E poi c'era la regione, il palazzo della regione a piano terra. Non riesco ancora a capire come mai improvvisamente anni fa hanno smesso di affittare, o meglio affittano a dei prezzi esorbitanti, cioè non ci possono chiedere 100 euro al giorno per in un luogo pubblico che poi è nostro, perché il palazzo della regione non è dei vari onorevoli, no? rappresentanti politici è roba nostra, quindi potrebbero trovare anche il modo di anche per valorizzare Piazza Dante, per valorizzare anche la regione stessa, no? A un certo punto dovrebbero di nuovo aprire questa grande sala piano terra, no? A un certo punto per darci ospitalità. E se no bisogna ricorrere a questi, come dicevi te, a queste associazioni benefiche. Io ho esposto al Circolo Rosmini a Rovereto, non so se ancora espongono il circolo, ma è un luogo non tanto
io a Rovereto no, un bel po' che sento, cioè a Trento sì, ancora fanno delle cose, ma a parte che adesso a parte questo periodo qua, mi pare che gli ultimi 2-3 anni hanno fatto molto molto poco, perché anche lì all'interno, se non ci sono persone che diciamo prendono a cuore l'aspetto artistico e non solo, capisci, non so, l'aspetto letterario, le poesie o altre cose, se non c'è una persona all'interno che ha questa sensibilità, non si può fare niente.
Comunque facciamo un appello ai politici trentini perché trovino modo di fare esporre questa, la gente trentina, perché ci sono dei artisti validi che non sono... Non escono allo scoperto, sono come delle perle che si scoprono casualmente.
Qua andiamo a fare un discorso molto pesante, perché io l'ho detto ancora anche l'anno scorso, si può dire che ormai il Trento diciamo è problematico esporre. Per esempio mi è capitato mi pare la 3 settimane fa, quando c'era l'organizzatore Claudio Matta, bisogna pensare che per esempio nei dintorni di Rovereto ci sono 3 bei spazi espositivi, a Isera, a Villa Lagarina e a Nogaredo, fra l'altro belli edifici restaurati negli anni 70. A Trento, per esempio, come la vedo io, c'è lo spazio comunale che diciamo anno per anno devi fare la domanda, è uno spazio valido, però per esempio manca uno spazio provinciale, perché lo spazio provinciale di Palazzo Trentini è gestito in modo particolare, no? Lo sai che uno spazio diciamo aperto all'arte trentina o anche artisti non trentini che fanno la domanda, per me è carente, cioè una sala polifunzionale così provinciale non esiste, per esempio, e questo è un guaio. Difatti è quasi più facile esporre fuori del Trentino, diciamo nei comuni limitrofi, dove ci sono questi bellissimi palazzi diciamo nobiliari restaurati fra gli anni 70 e 80. Ma Trento ormai è un guaio, e poi fra l'altro a parte l'ente pubblico poi mancano anche i
vitalizzare
privati.
Farli diventare vivi, no? questi edifici che altrimenti sono chiusi, che sono magari costati milioni e milioni per restauro, e però li lasciano chiusi, no? Per esempio il Palazzo delle Albere, non so perché adesso che vedo che i giovani si stanno indirizzando un pochino verso quella direzione lì, no? Della finestra sull'Adige, no? Cosiddetta, quegli edifici, quei prati lì cominciano a essere frequentati dai giovani, perché ci sono dei locali, eccetera. Però il Palazzo delle Albere potrebbe, una sala, qualche cosa, essere riservata per ospitare i trentini.
Il Palazzo delle Albere ormai se ne sono spartiti fra il Marte e il Muse. Perciò il concetto diciamo dell'arte trentina è stata tagliata fuori. Si pensa che invece quando è nato il Marche, è nato le Albere, c'era lo spazio atelier che ha funzionato diversi anni e ha cercato di spaziare su un certo numero di artisti. Chiaro, si parla degli anni 80, perché dopo, chiaro, artisti ne sono venuti degli altri, però era una piccola vetrina e diciamo era importante. Adesso come dico, non c'è
per farla in breve, no? Gli artisti non hanno i soldi per affittare a caro prezzo i luoghi di esposizione per mostrare i loro lavori, e quindi bisognerebbe proprio che ci fosse questa possibilità, perché oltretutto gli artisti hanno già il peso del materiale, non ti dico è un materiale corrente. Io ho due forni, ho un forno a gas e un forno elettrico, no? E costa, sia le bombole a gas, no? Il propano, sia l'energia elettrica. Ti ho già detto che bisogna fare tre cotture, quindi pensa che un pezzo di ceramica con tre cotture è già un bel costo per portare a cottura questi. Quindi noi artisti, ecco, ma anche perché tutto il materiale costa adesso. Te hai fatto una bella scelta di puntare sul materiale povero, no? A un certo punto, è bello questo, lo apprezzo molto Claudio, perché con cose semplici riesci a fare belle cose, capisci? Io sono costretto a fare brutte cose, magari cose costose, capisci? Perché sai che uso anche l'oro,
Ma io volevo riprendere un po' il discorso dici di brutte cose, no? Delle maschere, diciamo che non sono maschere, diciamo, belle fra virgolette, però io ho in mente, fra l'altro ho qua anche un po' un raccoglitore della tua attività, e comunque le tue maschere, per conto mio, riprendono molto l'aspetto antropologico delle maschere greche. Dopo è chiaro che le fai moderne, perché l'impronta, cioè le maschere greche non erano belle, perché fra l'altro
servivano per teatro, no?
Esatto, e diciamo, bisogna pensare che nel mondo greco il concetto del bello o del brutto, cioè, non era sicuramente visto come lo vediamo al giorno d'oggi.
Io ho fatto anche questa esperienza, mi ha cercato il regista Uez, Alberto Uez, ha messo in scena un'opera teatrale, il Miles Gloriosus di Plauto, penso, e servivano che gli attori dovevano indossare delle maschere. Io ho fatto questa esperienza di fare delle maschere in cartapesta che potessero essere indossate e tolte molto rapidamente, non si dovevano rompere, ecco, eccetera. E ho fatto anche questa esperienza di maschere ispirate un po' alle maschere originali greche, volutamente mi sono ispirato, dato che l'opera era un'opera di uno scrittore latino, no? Greco. E a un certo punto ho fatto anche queste maschere che effettivamente assomigliano a delle maschere greche, no? Però quando io faccio queste maschere, per esempio quel pezzo che non è il pezzo migliore, perché io voglio produrre delle maschere che non assomigliano a nessun'altra civiltà. Non voglio fare le maschere africane, capisci? Ci sono già gli africani che le fanno bellissime. Non voglio fare le maschere come dell'arte maya, no? Da messicana. Non voglio. Tanto è vero che io mi astengo da sfogliare questi libri, ti dirò, con le maschere delle varie civiltà, perché temo di essere influenzato, e lo sono involontariamente, però il pezzo è più riuscito se è diverso da tutte le altre, perché io, Marista Fabrizio, ceramista di Trento, io sono diverso da tutti gli altri, capisci? E le mie tradizioni, vedi, come questi pezzi che stai guardando, non è certamente un pezzo di maschera africana, è qualcosa di nuovo, ecco, perché un artista deve fare qualcosa di nuovo, capisci? Poi che rispecchi un pochino tutta l'umanità che sta intorno e che purtroppo si viene a conoscenza attraverso le stampe, i giornali, attraverso la televisione, il cinematografo, eccetera, è chiaro che che a un certo punto sono influenzato, però guardo di fare qualcosa di personale.
Facciamo l'ultima pausa, poi gli ultimi 5 minuti chiudiamo la nostra chiacchierata con Fabrizio.
Perché te hai ragione, quel pezzo lì effettivamente sembra maschere, una maschera greca, ma quella che hai te non somiglia niente a nessuno.
Ne parliamo dopo. Prendiamo gli ultimi 5 minuti di chiacchierata con Fabrizio, che fuori onda, diciamo, io ho espresso la mia idea, anche se non sono un critico, che comunque diciamo inconsciamente sicuramente, diciamo, le tue maschere vanno a pescare molto nel periodo dadaista, nel periodo surrealista, e dopo anche l'aspetto della drammaticità di questo mondo contemporaneo, che diciamo sì, è positivo perché si va avanti, si migliora così, però l'aspetto, diciamo, dei problemi ci sono, e comunque io li vedo anche all'interno. Ma a parte questo, che, diciamo, come dico, non sono un critico e non vorrei neanche forzarti la mano, io volevo cercare di, se hai cercato di, diciamo, di capire anche l'aspetto, per esempio, dei tuoi inizi, della tua attività, dove i tempi erano più lunghi, si usava le telefonate, solo le conoscenze, e adesso invece questo mondo del web, che è pieno, se tu hai un sito, se hai, certo, Facebook, ti arriva di tutto, e volevo sentire come cerchi di affrontare queste proposte che arrivano, perché ne arriva una valanga. Io più di una volta nella trasmissione ho parlato con altri artisti, io dico sì, è un fatto positivo, però è anche problematico riuscire a capire se uno vale la pena o non vale la pena. Io, per esempio, come regola mi metto che anch'io vado subito a vedere le cifre che ti chiedono, perché ci sono troppe persone che vivono alle spalle proprio degli artisti, perciò se mi domandano una cifra che diciamo non è esorbitante, posso anche provare a vedere. Però per esempio io ho la fortuna di aver fatto tantissime attività fuori del Trentino e cerco di informarmi da qualche artista se conosce l'altra persona che organizza, se conosce il luogo, che mi dà delle piccole informazioni, dopo va chiaro, scelgo io. Però comunque diciamo è un fatto positivo per l'arte, per conto mio, che si cerca di divulgare, di indicare così, però è anche problematico capire diciamo se vale la pena o non vale la pena essere inserito in una mostra, cosa ti danno in contropartita, perché usano tante chiacchiere,
ti fanno
però
delle proposte straordinarie che poi alla fin fine non ti danno nulla, no, a un certo punto. No, io sono sotto questo aspetto un po' autonomo, guardo di andare guardo soprattutto il creare, capisci? Più che cercare sponde per andare avanti. Se c'è una sponda ben venga, ma deve essere come questa dell'occasione che hai avuto di chiamarmi qua a parlare, amichevole, amicale, no? Non di interesse, hai capito? A me piace piuttosto risolvere piuttosto con una bella cena, tenendo un'amicizia, ricambiando il favore. Io ho invitato tanti miei amici che mi avevano invitato, per esempio, in Calabria, no? Un museo di Calabria, io li ho invitati a Trento. Ecco, mi piace un rapporto, ma non basato solamente sui soldi, a un certo punto è una cosa, l'attività artistica è una cosa sacra. Ricorda, i nostri antenati sono gli stregoni, no? Quelli che dipingevano sulla, questi sono le nostre origini, no? E qualcosa di sacro, quindi non si può mescolare il sacro con l'affarista, ecco, con il commerciante affarista, capisci, che vuole fare. Anche per esempio ti dirò, bisogna trovare un come sono stato fortunato io, trovare uno che si offre di collaborare e darti una mano, ma perché crede in te, perché crede nella tua attività, ecco. Quindi mi tengo fuori da questi canali economici, no? Anche perché ritengo il mio lavoro, lo ritengo una cosa importante, ecco, importante. Guarda, recentemente ti dirò, ho preparato, dato anche i tempi, ti confido che ho preparato un testamento, no? E la mia preoccupazione non era dove chi prendevano i miei soldi o meno, e a un certo punto la mia preoccupazione erano le ceramiche che le ho donate ai miei nipoti, capisci? Ecco, perché è una cosa sacra, capisci? È una cosa, io ho messo dentro della mia vita in questi lavori, cioè ho dedicato parte della mia vita e dei miei soldi, quindi delle mie capacità economiche, quindi mi tengo alla larga da certi canali esclusivamente economici.
Va bene, io ringrazio Fabrizio di questa chiacchierata, ringrazio Vito per la regia e a venerdì prossimo.
L'appuntamento con l'artista.
RRMT Radio Music Trento.